Bene, avrete ben capito dalla musica, dalla nostra cara e amata Feruz, che inizia questo approfondimento redazionale, approfondimento che come tutti i mercoledì vi proponiamo in particolare con un occhio, un'attenzione sul Medio Oriente, anche se insomma è un termine forse da rivedere. Perché più volte ci è stato fatto notare, e ogni volta lo ripeto, poi per chi ci ascolta magari è importante anche capire, no? Che il Medio Oriente è una concezione molto colonialista, cioè meglio dal punto di vista dei colonizzatori, perché era il Medio Oriente per gli inglesi, per i francesi, per i paesi europei, per qualcun altro non è Medio Oriente. Ma noi, insomma, a parte questa brevissima premessa, volevamo salutare Elisa che è qui con noi. Elisa che la scorsa settimana ci ha mandato un breve audio in cui ci raccontava, no, due settimane fa, ci raccontava la situazione giù in Siria. Grazie per essere venuta in presenza, per, insomma, come dire, aiutarci, no? Anche a pensare, ad informarci su che cosa è accaduto e sta accadendo in Siria, visto che è scomparsa da qualsiasi mezzo di informazione, non se ne parla veramente più. Quindi grazie ancora.
Grazie a voi, grazie a Radio Onda Rossa per l'invito. Potremmo parlare, per quanto riguarda il Libano e la Siria, di Levante. Il termine più appropriato anche storicamente è Levante, anche se certamente il Levante ricorda un Oriente rispetto a un mondo che è sempre occidentale. Però storicamente il Levante inquadra proprio Siria, Libano, Palestina, quell'area del Medio Oriente che certamente non si esaurisce lì, che affaccia appunto sul Mar Mediterraneo. Sono rientrata dalla
Siria. Qualcuno ha usato in alcuni incontri che abbiamo avuto, soprattutto con giovani palestinesi, anche il termine Asia occidentale.
Asia occidentale. Asia occidentale certamente richiama una come dire, posizione autoctona.
Sì, che lo vedi dall'altro,
esatto,
punto di vista.
Dalla, no? Esattamente, dall'occidente nostro, ma l'Asia occidentale. Beh, anche questo ha senso, certamente. E, sì, sono rientrata appunto grazie, avete mandato in onda appunto 10 giorni fa un mio breve contributo dalla Siria, da cui sono tornata settimana scorsa. La situazione è certamente molto frastagliata e molto disomogenea. La Siria è un paese grande e io sono entrata dal Libano, non è la prima volta che vado in Siria. Negli anni scorsi sono stata 2 volte sotto il regime di Bashar al-Assad e occorrevano mesi per avere un visto, anche perché la ambasciata siriana a Roma non c'è più dal 2011, insomma dall'inizio della guerra in Siria. Adesso invece girava voce che le frontiere fossero state proprio abbattute, cioè che non ci fosse proprio più nessun controllo alla frontiera. In realtà il 31 dicembre scorso, quando ho passato la frontiera da Masna, dal Libano, erano stati ripristinati dei controlli, ma che molto semplicemente prevedevano la timbratura di un foglio allegato al passaporto e mi hanno fatto entrare. Sono poi rientrata nel Libano una settimana dopo e quando sono voluta rientrare in Siria, come giornalista, come mi ero sempre dichiarata, non sono più potuta rientrare, quindi mi hanno rispedito indietro. Il giorno dopo sono rientrata come semplice turista, nessuno mi ha chiesto niente, non ho detto nulla a nessuno, mi hanno fatto entrare col solito foglietto allegato. La settimana successiva ho saputo che non si può più nemmeno entrare come turisti, cioè queste frontiere sono rimaste aperte un mese, forse ne ricordiamo, insomma gli ascoltatori sapranno meglio di me, che l'8 dicembre è caduto Bashar al-Assad a opera degli uomini appunto di Hayat Tahrir al-Sham, guidati da questo, prima si faceva chiamare Abu Mohammed al-Golani, al-Jolani, colui che viene dal, sì, Golan, adesso si fa chiamare con il suo nome anagrafico che è Ahmed Shara. Ecco, tra l'8 dicembre e l'8 gennaio le cose sono state ripristinate, nel senso occorre avere un invito da dentro la Siria per entrare in Siria, come esattamente era durante il regime di Bashar, ecco, degli Assad.
Forse è stato fatto per un periodo, perché si diceva per permettere ai profughi siriani che stavano,
sì,
in Libano di rientrare, quindi
sì.
probabilmente per agevolare i rientri.
I rientri, sì, grazie per avermelo detto, perché in entrambe le volte in cui sono entrata in Siria ho visto lunghe code di persone che dal Libano rientravano in Siria, in macchina e anche a piedi, sul crinale della montagna. Sappiamo che il confine tra Libano e la Siria è molto permeabile, è lungo 1200 chilometri, quindi è molto lungo. Ora forse ho detto una castroneria, forse 1200 nomi, perdonerete, però è lungo più di 100 chilometri sicuramente, è molto lungo e molto permeabile perché coincide con la catena montuosa dell'Antilibano, appunto, che separa il Libano dalla Siria, peraltro posti meravigliosi di una bellezza rara. E questo è stato anche il grave problema della clandestinità tra Siria e Libano, perché i vari contrabbandi di armi, di tutto, di persone, insomma, le varie criminalità, diciamo, smuggling, come si dice in italiano? Sì, contrabbando, posso dire. Ecco, hanno trovato un terreno fertile, perché è impossibile controllare un confine di montagna così. Quindi ho visto sia fiumi di persone che tornavano in Siria, sia però fiumi di persone che andavano verso il Libano, perché chi ha avuto a che fare in prima persona col regime di Assad è fuggito temendo vendette. Cioè,
buona parte dell'esercito siriano.
Sì, l'esercito siriano, ho avuto testimonianze di prima mano di ragazzi che si sono spogliati, hanno dovuto portare i vestiti, i parenti, perché si sono spogliati della divisa, non avevano vestiti per scappare. Quindi la situazione nel giro di un mese è come dire, si è ricristallizzata. Questa anarchia è durata poco in realtà, però il paese è in grande confusione. Io sono stata a Damasco e ad Aleppo. Già le due città sono molto diverse. Allora, Aleppo, come sappiamo, è stata anche oggetto del terremoto nel 2023, sì, nel 2023, sì, due anni fa, nel febbraio di due anni fa. Quindi, oltre alle ferite della guerra civile, ha avuto le ferite del terremoto, e poi nei dintorni di Aleppo si sono combattuti appunto gli uomini di Al-Jolani e l'esercito regolare siriano, appunto prima della caduta di Assad. Quindi Aleppo è una città distrutta, almeno buona parte di essa, di una povertà estrema. Ho visto una povertà estrema, tutta la Siria è gravemente impoverita. Damasco, diciamo, sì, si gestisce meglio. Damasco è comunque una capitale, ci sono le ambasciate occidentali, è una capitale che non ha mai tagliato i contatti nonostante le sanzioni che conosciamo, però in realtà gli scambi commerciali non si sono mai interrotti con l'Occidente, è meno impoverita per quanto i siriani lo siano, però insomma, ecco, ho visto meno brutture. Sicuramente questo governo provvisorio dà molto da pensare, perché gli uomini che dal 2017 governavano Idlib avevano fatto un vero e proprio, insomma, stato islamico, perché ricordiamo agli ascoltatori che questi di Hayat Tahrir al-Sham sono una costola di Al-Qaeda, poi chiamata Al-Nusra, quindi i jihadisti islamici. Ecco, gestivano dal 2017 la regione di Idlib, e loro stessi sono stati cooptati per il nuovo governo provvisorio, tanto che il primo ministro attuale del governo provvisorio era governatore della regione di Idlib fino all'8, insomma al 9 dicembre. Quindi gli uomini sono quelli, hanno cominciato a portare abiti civili invece delle divise militari, hanno scorciato un po' le barbe, insomma si è visto dappertutto, insomma questo Al-Jolani che adesso va in giro in giacca e cravatta, che è un grande ammiratore di Papa Francesco, insomma, che
sì. Si sta rifacendo un po' un'immagine.
Si fa rifacendo il look. In particolare ha promesso sin da subito una cosa che per chi conosce la Siria è fondamentale, e vengo subito a dire: le minoranze. Perché in Siria esistono delle minoranze religiose importanti, la prima delle quali è quella alawita, che è una branca dello sciismo. Poi non è proprio così, anzi sarebbe una branca dell'ismailismo, che a sua volta è una branca dello sciismo, perché le cose sono complicate, ma noi tendiamo sempre un po' a semplificare. Comunque gli alawiti sono la religione di appartenenza della famiglia Assad, come sì. Sappiamo. Adesso che Assad non c'è più, gli alawiti tremano tremano perché hanno paura di ritorsione, appunto più che un timore è una certezza. E i cristiani,
anche se poi insomma invece dalla Giuliani almeno le prime dichiarazioni
sì, esatto.
sono state infatti, quelle che lui non avrebbe avuto vendette, ritorsioni.
Infatti no, è singolare, cioè può essere singolare perché non conosce naturalmente la natura sfaccettata anche a livello religioso del Medio Oriente, perché mi permetto qui di sottolineare che per gli italiani, insomma gli italiani medi, per noi il mondo arabo è tutto musulmano, no? Cioè noi pensiamo che il mondo arabo sia tutto musulmano, non è naturalmente così, anche perché il cristianesimo è nato là, quindi ci sono anche in Siria delle comunità cristiane di varie tra l'altro chiese orientali che sono in comunione con la chiesa cattolica oppure con la chiesa ortodossa, che sono rilevanti e che diciamo non hanno che da temere dal sunnismo estremo jihadista. Quindi la prima cosa, forse la prima dichiarazione che ha fatto Al-Giolani, perché ho seguito tutta la vicenda, è stata proprio quella, come accennavi tu, di rassicurare le minoranze: non vi faremo nulla, rispetteremo le minoranze sono una ricchezza per il paese, le minoranze sono sempre state qui. Ecco, queste minoranze sono persone, però poi si incarnano in persone, uomini, donne, bambini, che insomma stanno subendo, in particolare gli alawiti. Ad esempio ad Aleppo è successo a fine anno, prima che arrivassi io, forse nell'ultima settimana del 2024, è stato incendiato un grosso santuario alawita, come sarebbe per esempio San Pietro per noi cristiani, proprio il massimo santuario di riferimento. Hanno incendiato, ci sono morte 9 persone dentro, e insomma cioè, lì c'è sia l'uccisione della persona che sia l'uccisione del simbolo, no? Del simbolo religioso, quindi si capisce che le cose non stanno proprio così come nelle dichiarazioni. I cristiani che io ho interpellato, ho girato un po' per chiese e parrocchie per capire, anche ci sono tante suore, tanti sacerdoti occidentali, ma siriani anche assolutamente nati nel cristianesimo siriano, hanno paura. Perché ad esempio nel clima delle feste sono stati abbattuti degli alberi di Natale, non so se insomma in Italia è venuto fuori, sono stati abbattuti gli alberi di Natale, sono state abbattute le croci nei cimiteri. Perché nei cimiteri? Perché erano delle croci che erano in giro, naturalmente nei cimiteri cristiani ci sono le croci, e l'hanno abbattute, statue sacre abbattute. I cristiani sono stati meno toccati a livello proprio di insomma uccisioni, gli alawiti hanno avuto per ora la peggio, e naturalmente ci si augura che né alawiti né cristiani, i drusi per esempio sono un'altra minoranza sì. molto molto pericolante in questo momento, che ha da temere dai jihadismo. I drusi poi sono una minoranza religiosa molto misteriosa, perché è come un culto esoterico di cui non si sa molto, cioè solo i drusi, gli appartenenti alla religione drusa per nascita, sanno di preciso quale sia il loro culto. Addirittura non si definiscono nemmeno musulmani, insomma noi li definiamo musulmani per comodità, però ecco, i drusi che occupano per esempio il sud, il sud-est diciamo della Siria verso la Giordania, hanno anche molto da temere. Quindi queste rassicurazioni si sono scontrate un po' con la realtà, cioè effettivamente sono successi episodi di esecuzioni, uccisioni, abbattimento di santuari sia musulmani che insomma di simboli cristiani. Una cosa che ho notato veramente un po' inquietante è che, come sappiamo, il regime di Bashar al-Assad, che era assolutamente sanguinario, e che il popolo, una persona mi ha detto, vabbè, come saranno questi, saranno sempre meglio di Assad, per dire, no, l'esasperazione delle persone. Però una cosa aveva in comune Assad padre prima che figlio, no? Perché come sappiamo dal 1971 Assad Hafiz si chiamava il padre,
sì.
Quando ha preso il potere in Siria ha instaurato un regime di socialismo arabo, anche qui diciamo per approssimazione,
sì, un po' l'ideologia panaraba,
pansocialista,
la grande Siria, no?
Esatto, che veniva dall'Egitto, no? Da Nasser, quindi era assolutamente un regime laico, e questo lo accomunava ai regimi, insomma ai paesi occidentali dove la teocrazia grazie a Dio non esiste. Ecco,
Ancora per poco,
non si sa. Poi di quale Teo si
parli?
Mi
viene un po' da scherzare, però insomma, visti.
Ma di quale Teo si parli? Guarda, se fosse quello di Pio IX, forse sarebbe ancora, perché qui non si riesce a capire bene. Il mondo è molto andato alla rovescia. Cioè, i riferimenti, voglio dire, anche religiosi, si sono molto ribaltati. Comunque, appunto, mi ha inquietato, mi ha colpito che nella grande moschea degli Omayyadi, che è nel cuore di Damasco, che ospita peraltro anche un santuario cristiano di San Giovanni Battista, spero di non dire una castroneria perché mi scambio i lettori e andranno a vedere e a verificare quello che dico, comunque di San Giovanni sicuro, ecco. Davanti a questa moschea, dopo la preghiera del venerdì, una folla enorme. Io ho sempre fatica a quantificare quante persone ci sono, mi chiedono sempre: ma quante persone ci sono? Boh, però questa grande piazza piena all'inverosimile di persone che facevano il gesto del takbir, anche qui takbir, cioè l'indice elevato al cielo per indicare che Allah è l'unico Dio, che è un gesto che non è solo religioso, è un gesto di cui si è appropriata la jihad islamica, e questo è un fatto.
Sì, che assume una connotazione anche politica.
Politica, militante e di conquista islamica, è la verità, non nella storia. Infatti non per niente questi simboli furono ripresi dai talebani negli anni 80, quando i talebani, ecco, voi siete più esperte di me.
Però sulle date siamo fallaci, almeno su alcune aree del mondo siamo abbastanza fallaci.
Sai, sarebbe
ci
bello.
Potrebbe aiutare di più internet ormai.
Andranno i nostri lettori, bontà loro, andranno a vedere. Comunque, gesto ripreso dai talebani, gesto ripreso adesso da ISIS, naturalmente, da IL, Stato Islamico, Al-Qaeda, adesso da questi. E Allah Akbar. Allah è il più grande, ricordiamo, no? Perché Akbar è un, in arabo è un superlativo, vuol dire è il più grande, non è grande come delle volte si traduce male, che sarebbe Kbir. Kbir è grande, Akbar è il più grande. Quindi io ero sconcertata perché mi sembrava di trovarmi veramente in un film, per banalizzare, perché poi tra l'altro della stampa c'ero solo io, mi sono trovata dopo la preghiera del venerdì quasi per caso la piazza sorvegliata da questi uomini armati fino ai denti a volto coperto, che avevano le granate sul petto, quelle bombe a mano che si leva la linguetta, no, con i denti, il Kalashnikov, e nei pantaloni c'avevano dei coltellacci da cucina. E è stato veramente un po' sorprendente, se penso che 2 anni fa, quando sono andata nello stesso luogo, ho trovato i carri armati russi che sorvegliavano la moschea durante la preghiera, e poi non c'era mai stata durante, ho chiesto ai siriani se durante il regime di Assad ci fossero delle manifestazioni del genere, mi hanno detto no, non è mai successo, proprio per quello che dicevamo prima. Quindi incredibilmente il mondo in Siria, almeno lì insomma, è cambiato proprio nel giro di un mese. Questa folla che urlava a tutto spiano con la bandiera anche della Shahada, che anche quella fu riportata in auge dai talebani, sono le conquiste di Maometto, la bandiera che è bianca con la scritta nera oppure nera con la scritta bianca, ora usano quella bianca perché sembra un po' meno minacciosa, no? Con la campo bianco, con scritta nera sembra un po' meno pauroso.
Vabbè, perché il nero è stato associato di più ai gruppi dell'ISIS,
cioè, però di fatto
allo Stato Islamico soprattutto, no?
E però questi sono un po' nipotini, ecco, lo so che non si può dire, però Dio voglia che mi sbagli, ma c'è molta paura in Siria, c'è molta paura. Ho parlato con moltissime persone di ogni strato sociale, perché io un po' temerariamente mi muovo così, al di là di tutto. Ho visto, per esempio, racconto qualche aneddoto se fa piacere.
Sì, no, anche perché ci interessa, no? Questo, molte volte noi prendiamo le notizie, magari pure da un punto di vista storico, no? Come dicevi te, Bashar al-Assad è subentrato al padre, quindi parliamo del 2000, se non erro. Vediamo,
sì, sì, il 2000, che è morto.
Sì, è morto il 10 giugno del 2000 Hafiz. E poi è subentrato lui, quindi ha governato di fatto 24 anni e mezzo, quasi 25, insomma, perché poi si è caduto a ottobre 2024, insomma.
Sì, l'8 dicembre.
Dicembre, scusa.
La Madonna Immacolata che ci avete qui dietro.
Sì. Che prima suonavano a distesa,
sentito,
le campane, ho dovuto chiudere.
L'8 dicembre, sì, guarda, approfitto per aggiungere una cosa a quello che hai detto tu. Allora, in realtà Bashar al-Assad, il figlio, che non era destinato al potere, perché era il figlio maggiore che era destinato al potere e poi è morto in un incidente, aveva una caratteristica che mi hanno detto sempre... Telefono? Ah, mi hanno detto sempre insomma le persone che ho interrogato che aveva un difetto in più rispetto al padre, cioè un'avidità pazzesca, un'avidità che ha mandato un popolo alla rovina, e che trattasse alto costo della vita, cresta su tutti gli alimenti, su gli articoli di prima necessità, ha ridotto un popolo in miseria, cosa che il padre non aveva. Il padre ha governato la Siria col pugno di ferro, sappiamo, ha fatto strage, la famosa strage di Hama, dove appunto i jihadisti islamici erano proprio il suo chiodo fisso, no? Che effettivamente c'erano scontri e ne ha uccisi, cioè dentro la strage degli jihadisti sono morti interi villaggi, purtroppo. Però mi dicono non aveva questo dato di corruzione, e la corruzione invece alta della Siria, cioè della famiglia Assad, scusate, ha portato il paese a un ulteriore gradino di abbassamento. Adesso ho letto oggi Intersos è un'associazione italiana,
una ONG,
esatto, parlava di 17 milioni di persone sotto la soglia della povertà.
È vero che quello, insomma, il conflitto interno siriano ormai dal 2011,
dall'11, certo,
quindi stiamo parlando di 14 anni.
Sì.
E questo ha impoverito fortemente la Siria. Prima non aveva queste condizioni economiche, no?
No,
al di là di quello che racconti, sicuramente la corruzione.
Sì, poi tra le sanzioni, l'inflazione, che appunto la lira siriana è partita.
Ma l'abbiamo visto anche con i primi profughi siriani che sono giunti qui, quello che raccontavano, tutto un livello di istruzione molto alto.
No, assolutamente. Allora, diciamo, c'era, siccome c'era, insomma, c'era il bello, secondo me, il bello e il brutto del Soviet, perché loro si ispiravano, no? Addirittura ho letto un commentatore ne parlava come regime leninista arabo, qualcosa del genere, ora perdonatemi, però nel senso che Assad ha tentato di fare una cosa del genere. Tanto che il partito Baat, che è poi il partito che ha fondato Assad, era stato fondato da un alawita, cioè lui, da un cristiano e da un druso, se non sbaglio, no, da un sunnita, quindi non aveva proprio connotazione in nessun senso confessionale. Ecco, nel senso, le scuole erano organizzate, le università pure, gli ospedali, aveva un che di realismo sovietico, no? Di socialismo sovietico. L'istruzione nel mondo arabo siriano probabilmente era la più, le università.
Sì, diciamo che c'era anche.
Devo dire il welfare, la sanità, che era la sanità. Diciamo anche attrattiva rispetto a altri paesi della
assolutamente
zona.
Ma parlavamo prima anche dei diritti civili,
sì anche esempio, rispetto, no? Alle donne non c'erano alcune limitazioni,
ma guarda,
poi
culturalmente,
tradizionalmente un punto,
certo, e comunque si parla di paesi arabi, ma di paesi arabi evoluti,
certo.
Ok, comunque evoluti anche sulle scienze, sulla tecnica, sulla medicina, su tante. E invece adesso appunto sentivo, parlando, se vi dicevo, se volete vi racconto qualche aneddoto, stavo facendo la scheda del telefono, la scheda siriana appunto, e un signore stava facendo come me, apre il telefono e vedo un santino, mi pareva un Gesù, il Sacro Cuore, un santino, e sicché io, sa, un po', io parlo arabo un po' male, insomma, però tutta contenta, dico, ah, mi sembra di essere a casa, dico, ah, ma lei è cristiano? Questo signore sbianca, un signore di una certa età, e mi comincia a dire, sì, ma siamo tutti figli di Dio, siamo cristiani, musulmani, ho capito, gli ho detto, no, sono cristiana anch'io, dico, vengo da Roma, aveva paura, quando gli ho detto così si è sciolto, mi ha raccontato che lui è un ortodosso, che ha la moglie invece cattolica come noi, ma il terrore che ho letto nei suoi occhi, con la mia ingenuità, no? Che comunque tu vai lì magari come un elefante in una cristalliera, io stessa mi rendo conto che tante volte per me non è niente, per loro li posso mettere in difficoltà, e questo quando vado là in Libano, in Siria, insomma in Turchia, è una delle delle cose a cui mi riprometto sempre di stare attenta. Lui aveva paura perché è un posto pieno di spie. C'erano spie al tempo di Assad e ci sono spie adesso, e la cosa inquietante è che sono le stesse persone pagate per fare gli informatori, no? Tanto che quando poi sono andati a sconfiggere l'esercito siriano, insomma al-Jolani e i suoi, hanno trovato che dentro la polizia, dentro l'esercito, dentro il governo, la metà erano informatori di loro, insomma dei jihad, diciamo così. E sono, i paesi arabi sono su questo.
Quindi questo ci fa capire anche quanto, tra virgolette, lavoro di intelligence c'è stato dietro, e sappiamo pure che insomma forse non lo so, insomma, tanto, e sappiamo anche che in questo frangente non è l'unica, ma la Siria forse è stato il primo esperimento, diciamo, in grande, no? Di una guerra per procura in cui altri potenze straniere si sono praticamente combattute e distrutto il terreno siriano.
Sì, ma adesso che è accaduto Assad è venuto fuori proprio in maniera proprio evidente, no? Voglio dire che indubbiamente anche tutto questo servizio di intelligence, no? Cioè questi di al-Jolani, questi di Hayat Tahrir al-Sham non sono raffinati, non sono evoluti, sono piuttosto rudimentali. Beh, vengono dall'ISIS, fino a ieri tagliavano le gole, cioè, ecco, non so come dire, evidentemente c'è una mano straniera anche in questo, no? Anche nell'intelligence come in tutto il resto, e adesso sta venendo fuori in maniera proprio palese, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che nel nord della Siria c'è la Turchia, e c'era anche prima, adesso a maggior ragione. La Turchia, dopo la cacciata di Assad, ha preso ulteriore territorio, già aveva le parti del nord est,
sì nord est,
esatto, che sappiamo,
infatti ne abbiamo parlato varie volte, perché anche una delle domande che uno si pone è: e ora i curdi dopo la caduta di Assad?
Io non vorrei essere in loro, nel senso, certamente la Turchia ha ammazzato, ieri leggevo, hanno ammazzato due persone, cioè ogni giorno ne ammazzano una, due, no? Uno stillicidio continuo che ci ricorda un altro tipo di stillicidio, no? Anche a cose normali, per esempio, sì, non lo so, in Cisgiordania, anche senza la guerra, no? Uno, due al giorno.
Ma forse pure di più, perché ormai siamo
esatto.
In questo momento in Cisgiordania siamo su numeri molto più
adesso
elevati.
Adesso sì, ma in caso anche di pace.
Sì,
tra virgolette,
sì,
non dice nulla a nessuno, però due al giorno il carro armato gli stira, perché
se non so il carro armato sono i coloni,
no, ma anche in Siria i carri armati turchi sono famosi per ci sono i bambini che, ma non sono, lo dico io, girano per i villaggi a piedi, non so, il carro armato sbaglierà strada, che ne so. La Turchia in questo ha preso potere in Siria, Israele uguale, nel senso che hanno scavallato dal Golan occupato, ricordiamo che il Golan è stato strappato alla Siria nel 1967,
sì,
e c'è più di una risoluzione dell'ONU che ritiene illegale questa occupazione, no? Però nonostante Israele occupa il Golan e occupa anche le fattorie di Sheba, che sono una parte di Libano, quindi ha strappato la maggior parte alla Siria, un pezzettino al Libano. Benissimo, da lì, dopo la caduta di Assad, sono entrati in territorio siriano, e adesso, dopo un mese e mezzo, quasi due, sono arrivati l'esercito israeliano, l'IDF, a 20 chilometri da Damasco. E cosa fanno? C'hanno i bulldozer al seguito, hanno bulldozer, quindi spianano, bloccano le strade, ne costruiscono altre con gravissimi danni, leggevo, all'agricoltura, facendo proprio strame delle coltivazioni.
Sì, sì, questo l'hanno fatto anche nel sud del Libano, per cui anche
del Libano, adesso se volete ci arriviamo,
sì.
Perché sono stata anche lì, ecco, assolutamente sì. Quindi noi la Siria dobbiamo capire che è presa in una morsa tra la Turchia a nord, Israele a sud-ovest,
sud-ovest,
in questo caso.
Sì.
Idlib, cioè la regione che era già appannaggio di, diciamo, al-Nusra o Hayat Tahrir al-Sham dal 17, quindi altra regione. I villaggi alle prese con le vendette del post-guerra civile, perché a Damasco magari non succedono queste cose, però ogni giorno succede qualcosa in un villaggio di qua, specialmente nei villaggi a maggior concentrazione alawita, che sono quelli verso il mar Mediterraneo, dalle parti di Latakia, Tartus, confine col Libano nord, diciamo,
dove, se non erro, Israele è ben bombardato, proprio
Forse l'esercito in fuga.
Ha bombardato, ha distrutto il porto, se non erro, alcune...
Di Tartus, no, perché lì c'erano le basi russe. A Tartus ci sono tuttora le basi russe, infatti leggevo che è arrivata una delegazione russa a... oggi a Damasco, ieri insomma a Damasco, hanno parlato e il governo provvisorio dice ha chiesto l'estradizione di Assad, invece da parte russa c'è il desiderio di mantenere queste basi. Insomma, ora poi vedremo, perché poi non sappiamo che cosa poi realmente si siano dette. Comunque il sud del Libano di cui tu mi parlavi è un'altra grande spina nel mio cuore, perché io sono... Conosco meglio il Libano della Siria. Certamente il Libano è un paese molto piccolo, è grande come dicono l'Abruzzo, quindi si gira bene, lo conosco approfonditamente, con tutte le sue luci ed ombre, perché comunque il Libano vive un governo altamente corrotto, ha delle istituzioni conniventi, chi con un paese, chi con un altro, un'altra bella guerra per procura, o comunque un paese totalmente in balia.
Infatti poi te l'avrei chiesto che cosa pensavi del nuovo primo ministro, del nuovo presidente libanese.
Sì, allora è così. Dunque, ritorno al 27 novembre scorso. Il 27 novembre scorso è stata siglata una tregua tra, diciamo, il Libano per conto di Hezbollah e Israele, in seguito a 2 mesi di guerra, diciamo di aggressione israeliana al Libano, che ha provocato morti, feriti, distruzioni di coltivazioni a non finire. Questa tregua è stata garantita da Stati Uniti e Francia e poi in misura minore dai paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita, eccetera. Benissimo. Cosa sanciva, cosa prevedeva la tregua? Che dopo 60 giorni, cioè il 26-27 gennaio, Israele si sarebbe ritirato dal sud del Libano. Hezbollah si sarebbe ritirato a nord del fiume Litani, cioè a 30 chilometri dal confine, e l'esercito regolare libanese si sarebbe stanziato interposto nella zona, nei 30 chilometri del confine dove prima governava Hezbollah. Ci sarebbero andati loro.
Cosa anche dove abbiamo le basi dell'UNIFIL, per capirci.
Esattamente, proprio lì a Nakura, è proprio Nakura, è verso il mare, diciamo occidente, poi il confine è tutto insomma tra i due paesi, poi andrete a vedere la cartina, perché qui per radio insomma si fa fatica, tanto se ne trovano. Benissimo, cosa è successo? Hezbollah effettivamente ha cominciato a ritirarsi, l'esercito libanese ha cominciato a stanziarsi, Israele non si è mosso.
Come al solito.
Cosa è successo? Il 26 scorso, con la benedizione di Nabi Berri, che è lo speaker della Camera sciita, potentissimo, un uomo di grande potere, uno dei signori della guerra civile libanese, ha dato la sua benedizione a chi voleva rientrare, insomma, nelle proprie case, agli sfollati, alle centinaia di migliaia di sfollati che hanno lasciato il sud. Questi si sono messi in cammino, sono tornati nei loro villaggi, sono stati accolti dai colpi di mortaio, di arma da fuoco, dal fuoco insomma israeliano. In 2 giorni hanno fatto 22 morti e non so quanti, un centinaio, un'ottantina mi pare, di feriti. Quindi, cosa vogliamo fare? Oggettivamente, io ti dicevo prima, non sono una militante, sono italiana, sono super partes, almeno ci provo perché ritengo che il compito del reporter sia quello di riportare, ma oggettivamente, qui siamo in presenza di una violazione della tregua gravissima, di cui nessuno parla.
Perché ad Israele tutto
parla.
È concesso.
Mi sembra che poi dopo sia stata prorogata la cosa, no? Per
allora,
cui è stato stabilito.
Sì, allora, siccome nel frattempo non si sa cosa fare, le potenze stesse garanti, cioè Francia, Stati Uniti, le diplomazie delle potenze hanno lavorato per un prolungamento indefinito della tregua. Dice ci sarà tempo per la pace tra Libano e Israele.
E ci sarà tempo per il ritiro.
Ci sarà tempo, no? Però per ora non se ne parla proprio, né del ritiro, ma era evidente che non si sarebbe ritirato Israele. Io non voglio dire, perché l'ho scritto sui media italiani, l'ho scritto all'estero, ma non perché io sia un genio, ma perché ero lì. Ed è palese che l'esercito israeliano non aveva nessuna intenzione. Tanto che si è parlato di Greater Israel, la grande Israele, no?
Certo.
Ok. E a proposito di Libano, di Siria, non sono cose che vengono nascoste, sono cose che vengono proprio dette esplicitamente. Quindi come possiamo credere che l'esercito si ritirerà?
Peraltro, diciamo, non gli è mai andato giù il ritiro del 2000, già tornare dietro e come allora, dicevi, ricordavi te, si sono tenuti tutta l'area delle fattorie di Sheba,
certo,
lì hanno continuato.
Allora, diciamo che il Libano è sempre stato un gran bel bocconcino per Israele, non c'è niente da fare. Nell'82 durante la guerra civile l'hanno occupato, nel 2000 si sono
sempre con varie giustificazioni,
perché c'era la guerra civile, quindi c'era caos e avevano paura che il caos potesse
Ci fu la strage di Sabra e Shatila, quando, dopo che sono entrati a giugno dell'82,
è una pagina terribile del Libano, perché come sappiamo in piena guerra civile gli israeliani sono stati appoggiati dalle milizie delle forze libanesi, che sono milizie cristiane armate come le altre,
dalle falangi.
Detti falangisti, va, diciamo così in maniera semplificata. È una pagina veramente brutta. Se pensiamo
le falangi cristiane maronita, no?
Essenzialmente Maroon, però anche lì in Libano ci sono i Melchiti, i Maroniti, i Latini come noi, solo per parlo di cattolici, e poi ci sono anche lì gli ortodossi, gli armeni che sono sia cattolici che ortodossi, insomma ci sono tanti tipi di cristiani, però essenzialmente però i Maroniti sono anche divisi, non erano tutti per le forze libanesi, ma qui entrerei diciamo in un altro discorso.
Sì, vabbè, questo fa parte di una storia veramente, come dici te, molto complessa,
complicatissima, però che ha una costante, cioè l'appetito di Israele nei confronti del suo vicino. Il Libano è un paese meraviglioso, non so chi degli ascoltatori è andato, lo invito, magari non in questo momento, quando a Dio piacendo le cose si sistemeranno, a visitarlo. È un paese che ha le montagne, si scia nel Libano, si arriva a 2000 metri, al mare, a tutto. Aveva delle coltivazioni meravigliose, soprattutto nel sud, che ora sono tutte distrutte. Peraltro, un piccolo appunto personale, io sono stata in Israele, diciamo in Palestina, in Terra Santa, poi a seconda, no, io sono stata in Terra Santa perché ho fatto il classico pellegrinaggio, e il microclima, la conformazione geografica, geologica è la stessa.
È la stessa.
Non c'è assolutamente differenza, è un clima fantastico.
Non so ancora per quanto, visto le trasformazioni, sia a livello, soprattutto se pensiamo a tutta l'area di Gerico, della valle
della Galilea, dici.
Tutta la parte bassa dove Israele sta, insomma, oltre che furti di terra, però sta impiantando piante diverse.
Sta cambiando proprio la geologia, come si può chiamare? La composizione del terreno, delle piante, della flora.
Ma anche se prima ci sono più allevamenti, no?
Per dire
intensivi di animali, quando prima, insomma, sostanzialmente erano pastori, invece mo abbiamo.
Sì, assolutamente.
E quindi è anche da un punto di vista proprio, anche come si dice, se prima c'erano tanti datteri, adesso stanno piantando di più avocati, di più altri tipi di piantagione che comunque assorbono più acqua, creano molti più problemi, quindi anche modificando la struttura di un territorio, no? Se uno immaginava la Palestina, diciamo, nella prima degli accordi di Oslo, mettiamola così, erano tutti olivi, no? La parte sud di Gaza, aranceti, così
aranci,
come dici te,
pompelmi, olivi,
così nel Libano, no?
Banani,
e adesso invece, insomma, tanto è cambiata anche da un punto di vista della produzione, soprattutto dentro le colonie.
C'è da dire che tecnologicamente Israele è all'avanguardia, non c'è niente da fare, quindi certamente utilizza le tecnologie di cui che possiede per in ogni campo, e anche in questo. Dico un'ultima cosa, poi mi fermo casomai, se ditemelo se parlo troppo. Mi chiedevi delle istituzioni libanesi. Il 9 gennaio è stato eletto il nuovo presidente della Repubblica, io ero lì, appunto sono tornata dalla Siria per assistere. Si chiama Joseph Aoun ed era fino al giorno dell'elezione il capo del generale, come si dice, scusate,
è un giudice supremo della
Corte di quello
giustizia.
È Nawaf Salam,
no? Quello è il primo ministro,
quello è il primo ministro. Allora, diciamo, precedentemente il primo a essere eletto è stato, dopo 2 anni e mezzo di vacanza istituzionale, è stato questo Joseph Aoun, che era il comandante in capo dell'esercito libanese. C'è da dire che l'esercito regolare libanese è assolutamente imbelle, è impoverito perché naturalmente è una conseguenza della grave crisi finanziaria del Libano, che dura dal 2019. Il Libano è stato dichiarato stato fallito all'inizio del 20, questo a prescindere da guerre, da Israele, da qualunque cosa.
Sì, c'è stata una vera e propria bancarotta.
È una bancarotta di un intero Stato che non è stato più in grado di, come si dice, ripagare il debito estero. Ok, che peraltro il Libano è un paese piccolo, il debito estero è basso, basterebbe insomma il patrimonio di uno solo dei ministri, primi ministri libanesi per ripagarlo. Il problema è che è una classe politica molto corrotta. Dunque, questo discorso ci riporta a bomba. 9 gennaio questo comandante in capo maronita, perché ricordiamo che da Costituzione libanese il Presidente della Repubblica deve essere un maronita. Benissimo. Il primo ministro un sunnita.
E diciamo sì, questa fu, per chi ci ascolta, la mediazione da cui si uscì poi dopo i lunghi anni di guerra civile in qualche
modo. Sì, in realtà viene dal 43, dal 1943, quando nacque la Repubblica Libanese, una repubblica giovane, tipo la nostra, insomma, più o meno. Anzi un po' più vecchietta di 3 anni. Comunque gli accordi di Taif di cui parli, della fine dell'89, hanno ribadito questa spartizione del potere dovuta proprio a un'appartenenza etnico-religiosa molto variegata. Ok, benissimo. Quindi questo Joseph Aoun Maronita è stato imposto, in due parole, sintetizzo, è stato imposto dai paesi occidentali e per interposta persona da Israele. È la verità, non lo dico io. Perché? Perché è imbelle, è un imbelle, non è un politico di professione. Era fino a ieri appunto il comandante in capo di un esercito, a sua volta imbelle. E evidentemente anche lì c'è stato una specie di accordo. Infatti chi si è opposto in prima battuta all'elezione di Joseph Aoun è stato Hezbollah, i partiti sciiti, Amal, che è il partito appunto di Nabi Berri, lo speaker della Camera, è Hezbollah. Però è stata un'opposizione simbolica, perché al primo turno si sono astenuti, eccetera. Al secondo turno di votazione hanno accettato in cambio di qualcosa che non sappiamo, ma sicuramente Nabi Berri ha accresciuto ancora il suo potere e Israele ha chiesto proprio, è stato accontentato. Questo succedeva il 9 gennaio, che era un giovedì. Il lunedì successivo, 13 gennaio, è stato eletto il primo ministro, che deve essere sunnita, musulmano sunnita. Cristiano Maronita è il Presidente della Repubblica, primo ministro musulmano sunnita, che si chiama Nawaf Salam. Nawaf Salam era appunto fino al giorno prima il presidente, se non sbaglio, vicepresidente.
Qui, sì, aiutatemi. Comunque era un membro. Direi presidente.
Mi pare, sì, scusate, ora non ho sotto mano nulla. Comunque della corte dell'Aia, che conosciamo, è stato richiamato. Tanto che lui era là, era all'Aia quando è stato eletto, è stato richiamato. Benissimo. Allora, i discorsi di presa d'incarico, insomma i discorsi di insediamento. Scusatemi, di insediamento di questi due personaggi sono stati fantastici. Il Libano è una nuova era, inizia una nuova era. Cacceremo gli israeliani dal sud. L'IDF si ritirerà, finalmente siamo forti, finalmente ricostruiremo il nostro paese. Peraltro in cambio sappiamo cosa gli è stato dato, tra l'altro, gli è stato dato al Libano in cambio di queste nomine imposte, è stato dato la promessa di un finanziamento ingente per ricostruire il Libano da parte dei paesi occidentali e dei paesi del Golfo, perché lì si stimano milioni, i famosi bilioni, che non riesco mai a capire, che sono i miliardi, poi miliardi di dollari, no?
Sì,
per ricostruire.
Un grande affare per tutti, insomma.
Un grande affare per tutti, certamente c'hanno interesse nel Libano, altrimenti no. E quindi già è stato dato, è stato proprio comprato, secondo me, per metterla in breve. Quindi i grandi discorsi, nuova era per il Libano. Il giorno stesso, della notte del giorno del 9 gennaio, dell'elezione del Presidente della Repubblica, un bombardamento israeliano dell'IDF si chiama Mar, che è un posto vicino a Tiro. Tiro è la grande capitale del sud, della regione del sud, ha ucciso 9 persone. Cioè, come a dire, io l'ho letta così, come a dire, puoi dire quello che vuoi, tanto qua comandiamo,
tanto qui
noi,
faccio come
qua
mi pare,
comandiamo noi.
Sì.
E così questo, secondo me, come dire, esemplifica bene il potere che hanno questi neoeletti. Nessuno.
Sì, leggevo che ci sono anche difficoltà nella formazione del governo proprio, cioè al di là di queste nomine, dopodiché non è successo più niente.
No, perché effettivamente il Presidente della Repubblica dopo 3 giorni ha nominato il primo ministro, però adesso dovranno fare il governo. Le elezioni sono state fatte il 15 maggio 2022, quindi quasi 3 anni fa, e da allora non sono stati capaci di formare appunto un nuovo governo.
Non sono riusciti a trovare degli accordi.
No, finché non gli è stato imposto per i motivi che abbiamo detto, perché dobbiamo considerare, e lo dico con grande dolore ma un'oggettività, che veramente la classe politica dirigente libanese è altamente corrotta, e qui non c'è religione che tenga, non c'è religione che tenga, perché Najib Mikati, che era il precedente primo ministro sunnita del Libano fino all'elezione,
sì,
di questo
sostenuto da Hezbollah, sì, per capirci,
sì, diciamo che è il contrario, diciamo è lui che ha un po' permesso che da sunnita che Hezbollah mantenesse il potere, comunque un accordo, questo Najib, che è venuto da Meloni mi pare a inizio dicembre, lui è sempre qua col cappello in mano, anche lui viene sempre dal Papa e da Meloni o da chi c'è, insomma il governo precedente. Benissimo, questo qua, secondo Forbes, la rivista Forbes che fa il ranking dei più ricchi del mondo, è il primo libanese in classifica. Il primo libanese di Forbes è questo, che è da non si sa quanti anni, dagli anni 90, ha ricoperto varie cariche nel governo, proprio nelle istituzioni. Era già stato primo ministro, mi pare, due volte, quindi non era proprio un novellino della politica. Ecco, si parla con il fratello, hanno una ditta di telecomunicazioni in tutto il mondo, mezza Africa, hanno costruito i ripetitori di mezza Africa per i cellulari, hanno un patrimonio mi pare di 2 milioni, no non mi pare, l'ho letto, 2 milioni e 800, 2 bilioni, scusa, 2 bilioni e 800 mila dollari, e questo è il Libano, questi sono i regnanti del Libano, che non amano il proprio paese, non amano la gente, e la gente libanese è splendida, ti dà il cuore, però le cose sono così.
Ti vogliamo fare una pausa musicale veloce e poi dopo ci avviamo a concludere, che dici?
Sì.
نحن والقمر جيران بيته خلف تلال بيطلع من قبال يسمع الألحان نحن والقمر جيران عارف مواعيدنا ودارك برميدنا أجمل الألوان يا سهرنا معا في ليل الهم معنا هدى
piace, come dire, interrompere questa splendida canzone di Feroz, molto amata, stavamo dicendolo fuori onda, Feroz molto amata dai libanesi e dalle libanesi, come dicevi te, insomma, forse è, sì, l'unica che mette d'accordo tutti.
Sì, esatto, Feroz che ha una carriera alle spalle, insomma, sessantennale direi, ha quasi 90 anni, è l'unica forse figura che mette d'accordo tutti i libanesi. Lei è cristiana ortodossa, ma come nella miglior tradizione libanese, non importa di che religione sei, nel senso, no? Il Libano bello, il Libano prima delle interferenze, delle guerre, era un Libano in cui magari a scuola delle suore, per dire, dico dalle suore perché c'è una grande tradizione di scuole private, non solo di suore naturalmente, ma la prima cosa che mi viene in mente, appunto, i ragazzi non sapevano nemmeno se venivano da famiglia musulmana, da famiglia cristiana, da famiglia drusa, e c'era assolutamente una convinzione convivenza che poi non è stata più possibile proprio per l'interferenza della guerra, l'interferenza dei paesi stranieri, degli interessi di cui parlavamo prima, gli interessi degli altri paesi. Eppure il Libano bello è il Libano, è questo, no? È il Libano della convivenza che passa in secondo piano anche la tua appartenenza religiosa.
Sì, anche da un punto di vista non solo culturale come storia, perché poi insomma c'ha parecchie, potremmo parlare a lungo, no? Di tutta la storia del Libano, anche da un punto di vista proprio archeologico, no? Per dire, ma anche da un punto di vista, mi viene in mente, della cucina libanese, che ha saputo, sì, raccogliere, è una delle migliori, perché ha saputo raccogliere veramente... è una cucina araba, ma non solo, no? C'ha, sì, c'ha delle particolarità che lo noti, no? Come,
se... Sì, allora, se vogliamo usare la parola Medio Oriente...
infatti non sicura... riuscivo a trovare...
Sì, non, sì, no, diciamo per convenzione, certo, sicuramente è la cucina più rifinita, sì, del Medio Oriente. E naturalmente nasce dalla ricchezza delle materie prime, certo, di quel clima felice di cui parlavamo prima, no? Però ha anche una raffinatezza maggiore, sì, rispetto magari ad altre.
Guarda, per arrivare un po' in conclusione, perché poi penso che potremmo stare, anche rispetto a quello che ci racconti, magari ci torneremo, no? Le ore a parlare di com'è il Libano, di com'è la Siria, di che cosa hai trovato, e ci, insomma, è stato molto interessante anche vederlo molto con gli occhi di chi attraversa le strade, no? Di chi non ne fa solo una visione politica, quindi il risico di guerra. Mi ha fatto piacere, insomma, anche questa lunga chiacchierata con te, no? Perché ci hai raccontato veramente che cosa avveniva nelle strade, che cosa... notizie che magari qui non arrivano proprio, no? Perché
no,
uno è in grado di interpretare.
Notizie che non arrivano, vabbè, proprio, perché obiettivamente, anche tornando al discorso della Siria, io ti ringrazio perché ci hai dato un quadro in poco tempo che è obiettivamente molto problematico rispetto alla situazione che viene dipinta dai nostri media, sì, e che è poliedrico, sfaccettato, ma che ci dà l'idea dell'instabilità del paese, sì, mentre invece la narrazione che viene propagandata dai nostri media è quella di una situazione, ci rendiamo tutti conto, nessuno ci crede, però è di una situazione ormai risolta, anzi diciamo la Siria, i siriani si affacciano su uno scenario internazionale occidentale con un grande accreditamento, no? E quindi è stato particolarmente interessante sentire quelle che sono testimonianze anche dal basso, per così dire.
Grazie, sì, naturalmente l'analista politico non è il mio mestiere, quindi me ne guardo bene, il mio lavoro è questo, proprio di raccogliere e poi contestualizzare e storicizzare, perché altrimenti non si, cioè se non c'è un po' di conoscenza dei fatti non riesci neanche a inquadrare gli episodi, no?
Certo.
E questo anche è un altro rischio che si può correre andando sulla strada, però io cerco invece di contemperare gli studi con l'esperienza, ecco, sì, è così, ognuno poi, gli ascoltatori si faranno la propria idea, io mi limito a riportare, ad esempio, se posso aggiungere un'ultima cosa sulla Siria, questo governo provvisorio dovrebbe essere in Siria, insomma dovrebbe essere di 3 mesi, stanno facendo delle manovre specialmente economiche e finanziarie che hanno un anno di tempo di implementazione, ciò ci fa capire che evidentemente sono qui per restare,
certo,
o no,
certo.
Cioè, a me nessuno lo
ci
dice,
ci sarà una proroga?
Anche lì, vabbè, qui andiamo di proroga in proroga, di tregua in tregua, e auguriamoci il meglio. E comunque, se posso aggiungere, sì, informatevi sulle fonti estere, io faccio così, quando sono in Italia, anche quando sono là, però là ho più facilità, guardate le fonti estere, mettete per esempio Siria su Google con la Y, no con la I, e guardate le ultime 24 ore, l'ultima settimana, lì esce già un mondo, più del nostro.
Sì, più dei nostri, sì, mezzi di informazione. Sì. Grazie per queste informazioni. Guarda, poi sicuramente qualsiasi cosa noi ti interpelleremo di nuovo, anche te, se hai delle notizie, se, come hai già fatto, vuoi mandarci degli audio, degli aggiornamenti, insomma, ben volentieri, perché credo che sia molto importante, no? Mantenere anche dei punti di vista, e a volte noi raccogliamo anche le informazioni perché è cioè è difficile, no? Informarsi, tu sai anche l'arabo, quindi direttamente dai giornali arabi puoi prendere, i giornali libanesi, che cosa avviene, notizie che qui non arrivano.
Grazie, grazie, a risentirci.
Bene, e vi lasciamo con Fairuz. Ciao.